Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Gli italiani dicono no al referendum sulla giustizia e boom di affluenza, decisivo il voto di città e giovani. Slitta di 5 giorni l'ultimatum di Trump all'Iran, intanto Teheran smentisce le notizie di trattative in corso. Oscilla il prezzo del petrolio, il rincaro si fa sentire anche in Svizzera, c'è preoccupazione per la congiuntura. Per lo sport, gara 2 nei play-off di hockey, ieri sera alla Corner Arena il Lugano di nuovo sconfitto dallo Zurigo che si impone 5-4. In Italia il referendum sulla giustizia si è risolto con una vittoria del no. La riforma voluta dal governo Meloni è stata respinta dalla maggioranza del popolo col 53,7% dei voti. Altissima per il paese è l'affluenza ai seggi, che ha sfiorato il 60%. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
È la prima vera battuta d'arresto per Giorgia Meloni e il suo governo. Una sconfitta senza appello, quasi il 54% degli italiani ha detto no a quella riforma che avrebbe cambiato alcuni meccanismi della giustizia, ma non ne avrebbe, per stessa ammissione dei promotori, migliorato la velocità o alleggerito il carico di lavoro. Un referendum molto tecnico che nelle settimane e nei mesi è diventato scontro politico, anche molto duro, tra le parti, giocato su un terreno pericoloso, quello dell'essere pro o contro la magistratura. Il ministro della giustizia Carlo Nordio aveva parlato di sistema paramafioso e la sua capa di gabinetto di magistrati uguali a plotoni di esecuzione. Quasi 15 milioni di italiani si sono però opposti a queste tesi. Molti dei no sono arrivati dai giovani, soprattutto tra i 18 e i 34 anni, mentre dalle regioni il sì è arrivato solo da Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Interessante il voto del Sud, con la Calabria e la Sicilia, notoriamente regioni di centrodestra, a dire nettamente no al referendum, ed è un voto che sottolinea anche l'attenzione che i cittadini e le cittadine italiane hanno verso la loro carta costituzionale. Da dire ancora che la premier Giorgia Meloni ha diffuso un breve video incassando la sconfitta e ribadendo che non si dimetterà. Per l'opposizione, ha detto invece Schlein, è il momento di costruire una vera alternativa al governo attuale.
La guerra in Medio Oriente. Adesso il presidente Trump posticipa di 5 giorni l'attacco contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane, sostenendo che ci siano trattative in corso tra i due paesi. Affermazioni smentite però da Teheran, secondo cui l'annuncio ha il solo scopo di influenzare i mercati. Gli ultimi aggiornamenti con Camilla Camponovo.
As I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days.
Secondo il presidente Trump, Stati Uniti e Iran hanno tenuto colloqui produttivi sulla fine delle ostilità in Medio Oriente e un accordo potrebbe essere raggiunto a breve. Per questo l'attacco con raid contro le centrali elettriche iraniane è stato rinviato di 5 giorni. La minaccia di un pesante attacco americano era stata lanciata se l'Iran non avesse riaperto lo stretto di Hormuz entro 48 ore. Immediata la smentita iraniana, al momento non ci sono colloqui in corso. L'annuncio di Trump, secondo Teheran, è falso e ha un unico obiettivo: influenzare i mercati e il prezzo del petrolio. Un prezzo che, di fatto, all'annuncio di Trump è crollato del 10%, ma che ora sta di nuovo salendo. Per ora quindi si sa poco sui potenziali negoziati tra i due paesi, ma una risoluzione del conflitto sembra ancora lontana. Quello che è certo è che il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz prosegue, con tensioni alte e minacce incrociate, mentre Teheran mantiene il controllo di fatto su parte del passaggio e Washington insiste affinché venga riaperto completamente al traffico navale. E la scorsa notte si sono verificati nuovi scambi di attacchi tra Iran e Israele. Iran ha lanciato una nuova ondata di missili balistici e droni contro il sud e il nord di Israele, alcuni dei quali non sono stati intercettati, provocando dei feriti. Anche Israele ha colpito la capitale iraniana, colpendo obiettivi legati ai guardiani della rivoluzione e a delle strutture energetiche. Colpita anche la periferia meridionale di Beirut, in particolare le infrastrutture di Hezbollah, dove si contano 2 morti.
I danni al settore energetico mondiale causati dalla guerra in Iran stanno frenando l'economia svizzera e ticinese, proprio in un periodo di moderata crescita. Al momento non si vedono conseguenze sui posti di lavoro, ma il prezzo dell'energia sarà determinante per il resto dell'anno. Ce ne parla Christian Gilardoni.
Il 2025 non è stato un anno facile, soprattutto a causa dei dazi, ma la fine dell'anno e l'inizio del 2026 sono comunque stati positivi. Eric Stefani, collaboratore scientifico dell'Ufficio Cantonale di Statistica.
Nel quarto trimestre 2025 c'erano diversi indicatori che stavano andando meglio rispetto al terzo trimestre 2025, quando c'era stato un rallentamento più marcato. E anche nei primi mesi del 2026 si vedeva lo stesso trend, quindi si stava andando ancora meglio rispetto ai mesi precedenti.
Il 2025 si è chiuso con una crescita nazionale dell'1,5%, trainata da quali settori?
Il settore industriale, quello che esporta beni nel mondo, e poi comunque stavano andando relativamente bene anche il settore delle costruzioni, il settore del commercio al dettaglio e il settore del turismo, anche se in Ticino nel quarto trimestre è un settore di bassa stagione.
La ripresa dalla guerra commerciale degli Stati Uniti si è però scontrata contro l'allargamento del fronte in Medio Oriente con gli attacchi all'Iran. Se guardiamo il petrolio, il Brent è attorno ai $100 al barile e funge da indicatore per il costo dell'energia, che non serve solo ai trasporti ma anche all'industria.
In questo quadro relativamente negativo, le notizie un po' più positive arrivano dal mercato del lavoro, dove per adesso la SECO non ha rivisto in maniera negativa le sue previsioni, quindi mantiene un tasso di disoccupazione intorno al 3%, che è la stessa previsione che aveva fatto a fine 2025. E per adesso il mercato del lavoro in Ticino sta andando in maniera simile a quello svizzero, quindi con un rallentamento della crescita degli impieghi e dell'occupazione, e anche in Ticino per adesso si è vista una crescita della disoccupazione, ma relativamente bassa.
Gli occhi resteranno puntati sul prezzo del petrolio e sull'inflazione.
In Ticino, Claudio Zali scioglie le riserve, sarà della partita alle cantonali del 2027. A confermarlo è lo stesso consigliere di Stato in un'ampia intervista rilasciata alla Regione. Una decisione che, spiega, nasce dalla convinzione di avere ancora l'energia e le motivazioni per portare avanti i dossier aperti. Voglio rimanere al Dipartimento del Territorio, ha aggiunto Zali, che ha anche fatto sapere di preferire una lista composta esclusivamente da esponenti della Lega, lasciando intendere che l'intesa con l'UDC sia appesa a un filo. E in chiusura ci occupiamo invece di clima. Il periodo tra il 2015 e il 2025 è stato il più caldo mai registrato. Così ha annunciato l'Organizzazione Meteorologica Mondiale nel suo rapporto annuale. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite, il pianeta è in una fase di emergenza e il clima risulta sempre più fuori controllo. Sofia Pelosi ne ha parlato con il climatologo Luca Mercalli.
L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha introdotto quest'anno un nuovo indicatore, che è lo sbilancio, lo squilibrio energetico planetario dovuto all'aumento dei gas serra, che si misura in watt al metro quadrato. Ovviamente è un valore piccolo, di circa 0,7 watt al metro quadro, che però va moltiplicato per l'enormità della superficie terrestre, ed è quantità di energia che provoca poi l'aumento di temperatura dell'intero pianeta, che attualmente è valutato in circa 1,4 gradi in più rispetto al periodo preindustriale, tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800, periodo che consideriamo di clima non alterato.
Concretamente, quali sono le conseguenze che possiamo vedere?
Noi vediamo gli effetti di questo aumento termico sia negli oceani sia sulle terre emerse. Il Mediterraneo sta diventando un mare popolato da specie tropicali. Abbiamo il fenomeno dello sbiancamento dei coralli. Sulle terre emerse, invece, questo aumento di temperatura porta delle ondate di calore estreme che causano poi anche problemi sanitari, la morte di tante persone per colpo di calore, siccità più lunghe, oppure alluvioni e fenomeni intensi. Insomma, quando si cambia di così tanto, in poco tempo, la temperatura del pianeta, non possiamo che attenderci degli stravolgimenti.
Con l'opinione del climatologo Luca Mercalli si chiude questa edizione. Grazie per l'attenzione e buona giornata.